Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà. Così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 5, capitoli 20 e 21, 7 e 12 ottobre 1903. Avendo detto al confessore che mi lasciasse nella volontà di nostro Signore, togliendomi l'obbedienza che sia che Gesù mi ci volesse, sia che non mi ci volesse, dovevo continuare a starmi in questo stato di vittima. E lui prima ha detto che non voleva e poi ha detto che avrebbe condisceso se io avessi assunto la responsabilità di rispondere a Gesù Cristo di quello che poteva succedere nel mondo. Onde ci pensassi bene prima e poi rispondere. E volendo dire che non volendo io oppormi al volere divino, solo che se il Signore lo vuole io voglio. Se non vuole, non voglio, a che pro questa responsabilità? E lui, pensaci prima e domani risponderai. Quindi, pensando nel mio interno, Gesù mi ha detto: la giustizia lo vuole, l'amore no. Poi, trovandomi nel solito mio stato, quando appena l'ho visto, mi ha detto: gli angeli, ottengano o non ottengano, fanno sempre il loro ufficio, non si ritirano dall'opera affidata da Dio della custodia delle anime, adonta che vedono che quasi a dispetto delle loro cure, dirigenze, industrie, le assistenze continue, le anime vanno miseramente perdute essi sono sempre là ai loro posti. Né se ottengono o non ottengono danno maggiore o minore gloria a Dio, perché la loro volontà è stabile, è sempre stabile nel compiere il lavoro affidato loro. Le anime vittime sono gli angeli umani, che devono riparare, impetrare, proteggere l'umanità, e se ottengono o non ottengono non devono cessare dal loro lavoro, meno che non venisse loro assicurato dall'alto. Questa mattina vedevo il mio adorabile Gesù nel mio interno, coronato di spine, e nel vederlo in quel modo gli ho detto: dolce mio Signore, perché il vostro capo invidiò il flagellato vostro corpo che aveva tanto sofferto e tanto sangue aveva versato, e non volendo il capo restare da meno del corpo, onorato col fregio del patire, istigaste voi stessi nemici a coronarvi con una sì dolorosa e tormentosa corona di spine? E Gesù: figlia mia, molti significati contiene questa coronazione di spine. E per quanto ne dica, resta sempre molto da dire, perché è quasi incomprensibile alla mente creata perché il mio capo volle tenersi onorato con l'avere la sua porzione distinta e speciale, non generale, di una sofferenza e spargimento di sangue a parte, facendo quasi a gara col corpo. Il perché fu che, essendo il capo che unisce tutto il corpo e tutta l'anima, di modo che il corpo senza il capo è niente, tanto che si può vivere senza le altre membra, ma senza il capo è impossibile, essendo la parte essenziale di tutto l'uomo, tanto è vero che se il corpo pecca o fa del bene, è il capo che dirige, non essendo altro il corpo che uno strumento, onde, dovendo il mio capo restituire il regime ed il dominio e meritargli nelle menti umane che entrassero nuovi cieli di grazie, nuovi mondi di verità, e ribattere nuovi inferni di peccati fino a farsi con i quali gli uomini si fanno vili schiavi di vili passioni, e volendo coronare tutta l'umana famiglia di gloria, di onore e di decoro, perciò volli coronare ed onorare in primo la mia umanità, sebbene con una corona di spine dolorosissima, simbolo della corona immortale che restituiva alle creature, corona che era stata loro tolta dal peccato. Oltre di ciò, la corona di spine significa che non c'è gloria ed onore senza spine, che non ci può mai essere dominio di passioni, acquisto di virtù senza sentirsi pungere fin dentro la carne e lo spirito, e che il vero regnare sta nel donare se stesso con le punture della mortificazione e del sacrificio. Inoltre queste spine significavano che vero ed unico re sono io, e chi solo mi costituisce re del proprio cuore gode pace e felicità, ed io la costituisco regina del mio proprio regno. Onde tutti quei rivoli di sangue che sgorgavano dal mio capo erano tanti fiumicelli che legavano l'intelligenza umana alla conoscenza della mia sovranità sopra di loro. Ma chi può dire tutto ciò che sento nel mio interno? Non ho parole ad esprimerlo. Anzi, quel poco che ho detto mi pare di averlo detto sconnesso, e così credo che deve essere nel parlare delle cose di Dio. Per quanto alto e sublime uno ne possa parlare, essendo lui increato e noi creati, non si può dire di Dio che balbettando. Oggi è venerdì, ecco, la Divina Volontà, casualmente, diciamo sempre casualmente, ma non casualmente, ha voluto che ci fossero, ecco, come soggetti di meditazione, un capitolo sulle anime vittime, anche se, vedremo subito, continua a mio avviso un insegnamento importantissimo ed universale e da tenere sempre ben presente, e se il Signore ci aiuta faremo anche qualche esempio concreto. E poi c'è lo splendido capitolo sui significati della coronazione di spine, insomma, che, anche se, come ha detto Luisa, è scritto in maniera un pochino, come dire, non molto chiara, c'è un periodo lunghissimo, è stato anche difficile leggerlo, che dovremo poi un attimo riprendere, però appunto vedremo di focalizzare le motivazioni profonde, ecco, per cui Gesù ha voluto subire la coronazione di spine, ecco, ricordando che questa è una grazia immensa, perché non c'è nulla della passione di Gesù, niente, nemmeno un dettaglio o un secondo che non sia stato perfettamente previsto e voluto. Quindi anche se la nostra mente umana, come Luisa stessa ci ricorda e come Gesù stesso ci ricorda dicendoci che è quasi incomprensibile alla mente creata, la nostra mente umana purtroppo è molto limitata e tante cose dobbiamo accontentarci fino a quando siamo in questa valle di lacrime, in questo mondo di appena appena, ecco, diceva Luisa, balbettarle o lambirle, perché purtroppo non si può avere una luce perfetta e un perfetto discernimento fino a quando si è in questa tenda mortale. Comunque, qui il primo capitolo nasce da questa questione che pone Luisa, no? Aveva detto al confessore che mi lasciasse nella volontà di nostro Signore, che togliendomi l'obbedienza se voleva o non voleva, eccetera, eccetera, no? Quindi qui si tratta semplicemente, è una delle solite santi dialoghi, non è opportuno dire discussioni, no? Tra Luisa e Gesù, che dice: che facciamo? E tu vuoi che offro le mie sofferenze come vittima oppure no? E che facciamo? Ecco. E Gesù qui spiega delle cose molto molto importanti, no? E gli dice: pensaci prima e poi domani risponderai. E Gesù dice: la giustizia vuole, l'amore no, no? Quindi tutte quante queste situazioni, cioè la giustizia lo vuole, l'amore no, che significa? Abbiamo visto tante volte, no? Se Luisa soffriva delle sofferenze come vittime, la giustizia di Dio veniva frenata dal castigare, diciamo sempre questa espressione tra virgolette, ricordiamolo sempre, con non generare equivoci, i peccatori. E invece, e quindi, la giustizia vuole che lei si tolga dallo stato di vittima per poter procedere a correggere direttamente gli uomini. Ma l'amore no, perché il mistero dell'amore misericordioso del Signore, ecco, tende sempre ad essere fino a dove possibile indulgente e quindi chiede alla vittima il sacrificio di offrirsi lei per poter risparmiare i propri fratelli, no? Quindi per questo la giustizia lo vuole, l'amore no. Poi dà una grandissima lezione, prendendo ad esempio il ministero degli angeli custodi, che dobbiamo sempre ricordare che esistono. Ed è bene pensarci. Allora, noi abbiamo gli angeli custodi vicini, tutti ce l'hanno. I più grandi peccatori del mondo, i più grandi disgraziati, delinquenti, pensiamo ai più brutti peccati che si possano fare, hanno almeno un angelo custode vicino, almeno uno. Uno ce l'hanno proprio tutti. E questi che fanno? Cosa diciamo nella preghiera dell'angelo di Dio, anche se questi non la recitano? Illumina, custodisci, regge, governa me che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. No? Cosa fanno gli angeli? Stanno a custodia delle anime ed esercitano nei loro confronti cure, diligenze, industrie e assistenze continue. Quali frutti vedono dei loro lavori nella stragrande maggioranza dei casi? Zero. Ci sono delle anime custodite dagli angeli custodi che vanno dannate? Sì, ce lo dice Gesù. Le anime vanno miseramente perdute. E cosa fanno gli angeli anche quando un'anima precipita verso la perdizione? Rimangono al loro posto. E attenzione, non cambia minimamente quello che fanno, se ottengono o non ottengono, se danno maggiore o minore gloria a Dio, perché loro hanno avuto semplicemente un incarico da parte del Signore: custodisci quest'anima, che questa sia buona o sia cattiva, che corrisponda o non corrisponda, che se lo meriti o non se lo meriti, tutto il resto non sono affari tuoi. Questo chiaramente lo può dire soltanto Dio, un angelo non lo dico, però ci rende l'idea, no? Tu tienila in custodia. Prega per lei, fai tutto quello che puoi, quindi esortandola, consigliandola. Queste sono le attività invisibili che gli angeli fanno con noi, aiutando anche la nostra coscienza, le buone illuminazioni che ci veicolano attraverso il loro ministero, eccetera. A meno che, attenzione, quindi non devono cessare dal loro lavoro a meno che non venisse loro assicurato dall'alto. Cioè, quando si riceve un incarico soprannaturale, e qui fa riferimento all'incarico di vittima, no? Tu continua a offrirti e fare tutto quello che vuoi, a meno che il nostro Signore non dica basta, te lo dico io. Cioè, non è il nostro potere rimettere un incarico ricevuto dall'alto. Oh, ed ecco che qui si applicano, a mio avviso, molte cose. Facciamo solo qualche piccolo esempio di attualità. Ho ricevuto la missione di formare una santa famiglia, quindi di essere custode del mio coniuge. Che facciamo se le cose vanno a finire a schifio? Posso dire, siccome questo è un ingrato, se non gliene importa niente di tutto quello che faccio per lui, lo lascio perdere? No. Davanti a Dio non possiamo dirlo. Uno gli capita la disgrazia di un figlio screanzato, che te dà un sacco di croci, un sacco di guai. Si può dire davanti a Dio, lo lascio perdere? No. Certo, è evidente che in certe situazioni, no? Se un coniuge se ne va di casa, non è che gli posso menare, costringerlo a rimanere dentro casa. Se un figlio se ne va di casa e si mette a fare il matto e non vuole più vedere i genitori, certamente non è che un genitore può, ma per quanto sta nel coniuge fedele e nel genitore, quello è sempre mio figlio e quello è sempre mio marito, e io ci sto sempre, cioè non sarò io a dire io me ne vado, oppure io getto la spugna, oppure io non me ne occupo più. La stessa cosa, quindi ho fatto questi esempi, diciamo, inerenti alla vita un po' più comune, che ancora di più vale per i consacrati, no? Per le consacrate. Le anime che il Signore ci affida vanno curate. E non è possibile che siamo noi a rimettere il nostro incarico, ma noi dobbiamo continuare a fare come se fossero, come dire, docili, obbedienti, sante, flessibili, maleabili. Se se ne vanno all'inferno, la responsabilità certamente è la loro, non la nostra. Io sto parlando certamente in ordine a quello che si deve fare, e anche se sono così recalcitranti, le cure devono comunque proseguire e continuare. Quindi non vale solo per le anime vittime. Io presumo che qui, attraverso l'esempio appunto degli angeli custodi, nostro Signore voglia dare un pochino un'esortazione, una lezione un po' valida per tutti. Certamente questa è una cosa molto seria ed è una cosa molto molto impegnativa, ecco, però la parola fine non devono mai dirla coloro che hanno un incarico da parte del cielo, la si lasci dire a coloro che sono i destinatari di questo incarico, e nonostante questo si continuerà comunque, nel modo che si può, a prendersi cura delle anime. Passiamo all'incoronazione di spine. La premessa è che, ecco, qui si tratta di un mistero, dice Gesù, incomprensibile alla mente creata. Numero uno. E questa premessa di Gesù fa un po', rappresenta un po' una sorta di inclusione. Inclusione è una figura nota all'esegesi, no? Quando ci sta uno, due, cioè un discorso è incluso appunto tra due frasi molto simili, e quindi quello che ci sta dentro sviluppa il contenuto delle due frasi, no? Qui Gesù dice, comincia dicendo che è quasi incomprensibile alla mente creata, perché il mio capo vuole tenersi onorato con l'avere la sua porzione distinta e speciale di sofferenza, e conclude dicendo che comunque, essendo lui increato e noi creati, non si può dire di Dio che balbettando. Quindi, ecco, tutto quello che c'è in mezzo sono balbettii. Gesù spiega quello che possiamo comprendere, Luisa
con difficoltà anche letteraria, trasmette quello che riusciamo a recepire, però sappiamo che la profondità di questo mistero va al di là. Detto questo, cominciamo un po' a sezionare questo lungo periodo in modo tale da raccapezzarci qualcosa, no? Allora, Gesù dice subito una cosa. Premessa. In relazione alle altre parti del corpo, il capo è essenziale, perché sappiamo che la decapitazione era una delle pene capitali usata per infliggere la pena di morte. Se mi tagliano una mano, c'è un dolore immenso, ma sopravvivo. Se mi tagliano l'avambraccio, lo stesso. Se mi tagliano un braccio, un piede, il ginocchio, la gamba, sopravvivo. Se mi tagliano un orecchio, se mi cavano un occhio, se mi staccano tutti i denti, insomma, no? Ecco, l'unica cosa che ci renderebbe immediatamente morti è la decapitazione. D'accordo? E il capo è anche responsabile di tutto quello che accade. Cioè, Gesù spiega, se tu pecchi o se fai del bene, supponiamo che, avete visto quando Gesù dice se la tua mano ti scandalizza, tagliala, no? Pensiamo a alcuni peccati che si possono fare con la mano, dare uno schiaffo a una persona, dare un pugno a una persona, toccare quello che non si deve, fare un atto impuro solitario, eccetera, eccetera. Ma non è queste cose le fa la mano, d'accordo? Queste cose le ordina di fare l'intelligenza, il cervello, no? Si trova nella parte, nel capo, quindi responsabile di tutti quanti i peccati che noi facciamo, non solo di quelli di pensiero, ma anche di quelli di parole, di opera, è il capo, perché è da lì che partono i comandi, no? Il corpo non è semplicemente uno strumento, le membra che noi abbiamo sono tutti strumenti, certamente che hanno anche dei meccanismi di funzionamento biologico autonomo, no? Il sangue scorre non perché lo ordina il capo, ma perché ci pensa il cuore, insomma, la vita delle cellule, l'apparato nervoso, il sistema muscolare, però le nostre azioni umane sono tutte quante sotto la responsabilità del capo, no? Ecco, allora cosa succede? Che tutti quanti i nostri guai e tutti quanti i mali che sono venuti nel mondo sono venuti a causa delle teste dell'uomo, d'accordo? Dove si trova il cervello, che come ci insegnano i maestri di spirito, dotti, è l'organo corporeo di cui si servono le facoltà spirituali dell'anima, cioè l'intelletto, la volontà e la memoria, per funzionare fino a quando l'anima è unita a questo corpo. D'accordo? Noi non siamo il nostro cervello, come dicono gli scienziati naturalisti e razionalisti, no? E materialisti, che riducono l'attività anche intellettiva dell'uomo ad una mera problematica elettrica di neuroni e di cortecce cerebrali. Questo non è assolutamente accettabile, però è un dato di fatto che se io ho la meningite sarò stupidito anche, e questo non vuol dire che la mia anima non è intelligente, ma vuol dire che purtroppo fino a quando sto in questo mondo la mia povera anima non potrà esprimere nella pienezza della sua intelligenza, perché l'organo corporeo non funziona bene, d'accordo? Ora, quindi il problema si trova sempre lì, perché comunque lì si trovano, in questo mondo, ecco, i centri operativi delle facoltà spirituali dell'anima. E quindi, ecco, che cosa bisognava fare alle menti umane? Bisognava farci entrare, dice Gesù, nuovi cieli di grazie, nuovi mondi di verità e ribattere nuovi inferni di peccati, fino a farsi, che riducono gli uomini a farsi vidi schiavi di passione. Questa è la prima cosa, cioè, perché è nel nostro cervello che noi cominciamo a svalvolare, ad aprire purtroppo la mente non alla grazia ma al peccato, al male e alla menzogna, all'inganno, e a creare nuovi inferni continui, e è attraverso la testa che noi diventiamo e ci facciamo, ahimè, schiavi di orride e basse passioni. Quindi la prima cosa di tutte quante quelle spine era una riparazione ed una riacquisto, una reimpetrazione di tutte quante queste grazie perdute, grazie di verità e grazie attuali. Uno. Secondo, Gesù voleva coronare l'umana famiglia di gloria, di onore e di decoro. Gloria, onore e decoro che era stato perduto a causa del nostro decadimento e avvilimento causato dal peccato. E per questo Gesù è stato coronato di spine. Queste sono le prime due cose di quel lungo periodo un po' complicato e prolisso, insomma, che introduceva questo tema. Poi Gesù esplicita e spiega ulteriormente. 1. Non c'è gloria e onore senza spine. Questo dobbiamo ricordarlo. Questo qui. E la scrittura lo dice anche in altri termini, no? Per entrare nel regno di Dio occorre passare attraverso molte tribolazioni. Il Siracide, proprio al primo capitolo, dice: figlio, se ti presenti a servire il Signore, preparati alla prova e alla tentazione. Cioè, questa è una legge di Gesù, dice: chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Quindi, non si arriva alla gloria senza essere passati attraverso le spine. Poi, altra cosa, secondo punto, non ci può mai essere dominio di passioni, acquisto di virtù, senza sentirsi pungere fin dentro la carne e lo spirito. Che significa? Significa, cosa significa sentirsi pungere lo spirito, per esempio, no? Se uno ci dà una rispostaccia, ci fa una partaccia, noi non abbiamo sofferenze fisiche, d'accordo? Non è come se desse uno schiaffo, ma il nostro interiore soffre, punge, si dice anche nel parlare comune, no? Quando uno usa delle frecciatine, le parole pungitive o le parole taglienti, che significa? Si chiamano parole pungitive, cioè che ti pungono, ti fanno male. Queste cose sono necessarie, il Signore le permette, perché altrimenti niente acquisto di virtù e niente passioni. E pungere anche la carne, lo spirito, soffrire un pochino nel proprio corpo. Quando le cose le fa il Signore, ti manda una piccola malattia, ti manda un pochino di caldo, un pochino di freddo, quindi queste piccole, medie o grandi cose, no? Quindi senza punture di carne e di spirito non c'è dominio delle passioni e acquisto delle virtù. Questo vale sempre, questo qui, e questo vale anche per entrare nel regno della divina volontà, perché non è che il regno della divina volontà è un bypass di tutta quanta questa roba qui, no? Si passa per tutta quanta questa roba qui, che poi ci accompagna durante il pellegrinaggio del regno, e si va oltre, ma non si bypassano queste cose. Poi, ancora, il vero regnare sta nel donare se stesso con le punture della mortificazione e del sacrificio. Attenzione, qui c'è un pochino di differenza, qui Gesù passa al sacrificio e alla mortificazione volontaria, è chiaro, no? Si capisce dal contesto. Il vero regnare sta nel donare se stesso, quindi donare vuol dire che, sapete che il dono è una cosa gratuita, quindi che io volontariamente, gratuitamente, mi assoggetto a qualche mortificazione, a qualche sacrificio che non mi sarebbe chiesto perché non me l'ha inflitto o imposto la divina volontà, oppure non sono tenuto a farlo perché non rientra tra i miei doveri di Stato e rientra nella volontarietà. D'accordo? E anche questo è significato dalla coronazione di spine. Ancora Gesù prosegue. Queste spine significavano che vero ed unico re sono io. Cioè la coronazione di spine, questo è un tema noto alla spiritualità cattolica, no? Gesù viene fatto re di burla, quindi appare come re per scherno, ma dietro quella corona di spine c'è la corona reale che Gesù ha. Sappiamo, no, che in uno degli anni liturgici, mi ricordo se la B o il C, proprio il giorno della festa di Cristo Re, viene letto il Vangelo della coronazione di spine. D'accordo? Perché quelle spine sono una burla, sono uno sberleffo fatto a Gesù, ma vedete che cose strane che si inventa l'Altissimo. Dietro lo sberleffo c'è la verità. No, salve re dei giudei, no, sputi, schiaffi, spine in testa, colpi sulla testa, ma quello, altro che il re dei giudei, quello è il re dell'universo. E solo chi mi costituisce, attenzione, Gesù è il re oggettivo, ma solo chi mi costituisce re del proprio cuore, perché è a quello che Gesù tende, Gesù non voleva regni umani, ecco, come sembra questa fosse la grande tentazione di Giuda che l'ha portato poi al tradimento e al suicidio. Vedere il nuovo Davide, tematica classica, tipica del Vangelo secondo Marco, no? Con tutta quanta la problematica del segreto messianico. Ma Gesù non interessa nei regni temporali, né tantomeno gli interessava di diventare re di un piccolo popolo, insomma, come era il popolo di Israele. A Gesù interessa il dominio universale e non un dominio politico, ma il dominio dei cuori, che si fonda sulla volontarietà dell'accoglienza di lui come re. E solo chi fa questo gode pace e felicità e diventa re o regina del proprio regno. E quindi tutti quanti quei fiumi, chiude Gesù, che scendevano dal suo capo, erano rigagnoli che lavavano l'intelligenza umana, quindi perché la nostra intelligenza umana ha bisogno di essere molto lavata per poter conoscere la sovranità di Gesù sopra di noi. Ecco, questo è un bel dono che Gesù ci ha fatto, che noi ci riteniamo soprattutto, adesso a parte queste ultime cose che sono la spiegazione oggettive, l'importanza di far regnare e di aprire le porte del nostro cuore a Gesù e l'importanza del fatto che non si arriva ad una vera santità senza punture della carne, dello spirito, quindi accettando con amore quelle che ci manda il nostro Signore sotto questo punto di vista e senza essere volontariamente attivi nella mortificazione e nel sacrificio, imparando a donare noi stessi. Ecco, ci riteniamo questo, ecco, ce lo portiamo in questo giorno in cui la Chiesa, come ogni venerdì, fa memoria della passione di Gesù con il cuore a Lui grato per tutto.
Oh, Santa Vergine Maria, lezioni abbastanza austere oggi, abbastanza impegnative, sia per quel che riguarda il nostro dovere di restare sempre al nostro posto, lì dove Dio ci ha messo, senza guardare al successo o all'insuccesso dei nostri sforzi e delle nostre attenzioni, e anche, insomma, una lezione molto molto dolorosa e austera che deriva dal mistero dell'incoronazione di spine di Gesù. Tutto questo fa parte della sostanza, ecco, della nostra fede e della nostra vita cristiana. Abbiamo certamente bisogno di aiuto, perché non si tratta di obiettivi facili o immediatamente alla nostra portata, ma capiamo tutti quanti molto bene la loro rettitudine, la loro assoluta giustizia e santità, e ti chiediamo pertanto l'aiuto per poterci ad essi pienamente conformare. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.